Come sempre mi ha raggiunto in studio la collega Cristina Artoni, che subito saluto. Buongiorno.
Buongiorno Natasha, un saluto a tutte e a tutti.
E allora, noi torniamo a parlare di una notizia che ha tenuto banco tutta la settimana, ha aperto la nostra settimana anche al mattino presto con la rassegna stampa di Enrico Bianda, e sto parlando dell'enorme blackout che proprio lunedì scorso ha lasciato Spagna e Portogallo senza energia elettrica per delle ore. Ora naturalmente tutto è stato ripristinato, insomma si cerca di capire quali siano state le cause precise che hanno provocato il gran apagón, per dirlo in castigliano, che sicuramente non l'avrò detto proprio con la pronuncia esattissima. Non sono state ancora individuate dunque le cause precise, ma sia nella politica spagnola che sui media internazionali appunto se ne parla ormai da giorni, e soprattutto si pone l'accento sul ruolo che potrebbero avere avuto le fonti di energia rinnovabili. Insomma, c'è chi sostiene da sempre che le centrali a gas naturale o nucleare debbono continuare a essere considerate nei piani di transizione energetica nazionali, e ora dopo il blackout ne è sempre più convinto, perché appunto si dice non si deve fare troppo affidamento sulle rinnovabili. Ma c'è anche chi ritiene invece che questo blackout sia proprio la prova di quanto sia indispensabile incrementare le rinnovabili per contrastare il cambiamento climatico. Cristina Artoni, il dibattito insomma mi sembra in corso.
Sì, il dibattito è molto fitto, un dibattito in corso, mentre il premier spagnolo Pedro Sanchez ha chiesto a un gruppo di tecnici di indagare appunto sull'accaduto. Ma il caso spagnolo apre in generale molti interrogativi sull'uso delle rinnovabili, e noi quindi cerchiamo di affrontarli con due ospiti. Susanna Dorigoni, benvenuta ad Alphaville. Professoressa.
Buongiorno a tutti.
Eccoci.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno professoressa. Lei è docente di economia dell'energia e dell'ambiente nell'Università Bocconi e Bicocca di Milano. E benvenuto anche a Luca Tancredi Barone.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, e buongiorno a voi due anche. E alla professoressa Dorigoni.
Ricordiamo, lei è giornalista scientifico di base a Barcellona, collabora con RAI Radio 3 e Il Manifesto. Luca Tancredi Barone, iniziamo con lei, iniziamo dalla Spagna. Prima di tutto ricordiamo che dal 2024 il 56% dell'energia elettrica prodotta nel paese è stata ottenuta da fonti rinnovabili. Insomma, è una percentuale molto alta, simile per dire a quella tedesca. Ma a che punto siamo con le ipotesi sul gran apagon?
Sì, rispetto al primo dato che fornivate, certamente la quantità di energia prodotta dalle fonti rinnovabili è molto alta. Per fare solo un paragone con questi numeri che davate, l'anno scorso effettivamente era quasi del 60%, quando io sono arrivato in Spagna nel 2008 era del 20%, giusto per fare un po' il confronto. E già allora la Spagna era comunque considerato un paese avanzato in questo, tanto è così che il presidente Obama, quando nel suo discorso di insediamento nel 2008 citò proprio la Spagna come esempio di un paese che stava puntando sulle rinnovabili, appunto allora era un terzo la produzione dell'energia rispetto a quello che è oggi con le energie rinnovabili. Rispetto alle ipotesi sull'apagon di lunedì scorso, in realtà un modo di dire spagnolo, brancolare nel buio, no? In italiano che in spagnolo si dice questo, ed è proprio adatto alla situazione, nel senso che le ipotesi principali che si sono fatte all'inizio, cioè che potesse essere un intervento esterno quello che ha provocato un evento così, diciamo, inaudito nella storia della Spagna, è ancora in campo come ipotesi, anche se la rete elettrica l'ha escluso per il momento. Il governo non si fida del tutto, perché ricordiamo ci sono moltissimi attori che partecipano di tutto il processo, diciamo la stessa rete elettrica spagnola è un'azienda privata, e poi ci sono tutte le persone che gli operatori, diciamo, che producono energia elettrica, che sono tutti privati, quindi sono tantissimi attori in campo, e il governo sta, come dicevate anche voi, analizzando la situazione. Un'altra ipotesi che si è fatta è quella che la propria rete elettrica non sia stata in grado di rispondere nella maniera ottimale, nella maniera giusta a questi due eventi che sono avvenuti in questi cinque fatidici 12 secondi alle 12.33 di lunedì, questi due eventi di, diciamo così, di scollegamento della produzione. Sono stati due centrali non ancora ben identificate, forse centrali fotovoltaiche in Estremadura, ma non è chiarissimo, di proprietà di Iberdrola, che è appunto una di queste aziende private che produce l'elettricità. Non si capisce bene perché sia successa questa disconnessione, di questo scollegamento dalla rete in questi due eventi così ravvicinati nel tempo. Dopo il primo il sistema si è più o meno stabilizzato, ma dopo il secondo è successo qualcosa che non è chiaro, che ha fatto sì che il sistema non si stabilizzasse, quindi sono stati persi dei 25 gigawatt che si stavano in quel momento producendo e iniettando nel sistema, 15 sono scomparsi, e questo ha provocato tutto un meccanismo di sicurezza per, diciamo, isolare il problema alla penisola iberica e non a tutta Europa, e quindi la Spagna si è scollegata dalla Francia e anche dal Marocco, anche se il Marocco il collegamento è piccolino, e quindi questo ha ridotto l'evento alla sola Spagna e non a tutto il resto. Il problema è che in teoria dovrebbe esserci un meccanismo tagliafuoco simile anche per un evento più piccolino, cioè in teoria il sistema avrebbe dovuto reagire se non era in grado di riequilibrarsi, isolando solo la parte dove c'è stato lo scollegamento e non con una serie di eventi a catena che poi hanno portato alla caduta di tutto il sistema. Insomma, i dettagli del perché tutto questo è successo sono ancora in fase di studio, pare che ci vorranno ancora qualche giorno per avere il quadro più chiaro.
Certo, però insomma mi sembra adesso l'analisi, insomma, che lei ha fatto ci ha dato molti elementi per capire, insomma, a parte quello che è successo, ma anche a che punto siamo, e abbiamo detto comunque si continua a brancolare nel buio, ma soprattutto perché non ci sono risposte ancora chiare. Però insomma i punti deboli o gli anelli deboli della catena sono stati messi in luce. Susanna Dorigoni, allora lo dicevamo prima, il grande dibattito che adesso si è aperto è sulle rinnovabili. Il premier Sanchez difende, però continua a difendere la scelta. Si diceva adesso che dal 2008 ad oggi si è passati dal 20% al 60% di energia prodotta dalle rinnovabili, quindi mi sembra insomma una grande percentuale. Ecco, qual è invece il suo parere allora rispetto a questo, a quanto è successo?
Allora, grazie. Io non voglio alimentare il mare magnum, come si diceva prima, delle ipotesi e quindi delle conclusioni che si susseguono in questi giorni, che non sono, appunto, come ha detto il collega, supportate da dati tecnici incontrovertibili, nel senso che la timeline dell'accaduto non è ancora nota. Però credo che il blackout spagnolo possa indurre a delle considerazioni di carattere generale, che sono le seguenti. Per integrare una fonte rinnovabile non programmabile in misura crescente, quindi con un peso crescente sul mix di generazione elettrica, non si può agire soltanto sul fronte della generazione, cioè investendo in capacità installata fonti rinnovabili, che sia l'eolico o il solare, ma è necessario intervenire sull'intera filiera di offerta. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la fonte rinnovabile non programmabile si chiama così perché è aleatoria, io non so quando produrrà, ed è intermittente, non so quanto a lungo e in che quantità esattamente produrrà. Quindi una fonte rinnovabile non programmabile, in questo caso sotto accusa il solare, può improvvisamente determinare un deficit di offerta, che è quello che pare essere accaduto per cause ancora da appurare, o, e questo è molto importante perché i più diciamo non lo mettono in conto, mutatis mutandis, un eccesso di offerta. E ad entrambe le situazioni, che sia un deficit o un eccesso, il sistema elettrico deve fare fronte in tempi rapidissimi, perché il sistema elettrico, a differenza ad esempio di quello del gas, meno quello e ancor più quello petrolifero, funziona secondo una logica di just in time che richiede l'adeguamento in tempo reale, parliamo di frazione di secondo, tra la produzione e il consumo. Ora, i sistemi di rete di cui disponiamo in Europa sono stati predisposti per funzionare con delle fonti programmabili, quindi cicli combinati a gas naturale, l'idroelettrico, il nucleare. Quindi quello che conta ai fini dell'equilibrio tra domanda e offerta, anche questo è molto importante da sottolineare, non è l'avere l'energia, ma averla dove è necessario,
quando è necessario
ed esattamente nella quantità richiesta, pena il collasso del sistema.
Luca Tancredi Barone, su questo se ne parla? Su questi aspetti di cui parlava la professoressa Dorigoni, se ne parla in Spagna di queste ipotesi?
Oh, benissimo, insomma, molto meglio di quanto avrei potuto fare io, ed è proprio uno dei temi del dibattito, perché questa capacità del sistema di rispondere in tempo reale alla richiesta ogni istante di energia è quello che in teoria il sistema, la rete elettrica, dovrebbe essere in grado di garantire, e in generale questo accade perché ricordiamo che questo eccesso di produzione di energia con le energie rinnovabili non è la prima volta che accade, insomma, in quel momento, nel momento in cui è avvenuto il blackout, credo che la produzione di energia elettrica per l'energia rinnovabile era intorno al 60-70%, e due settimane fa era al 100% addirittura. Quindi questa situazione si verifica in maniera ripetuta nel tempo. Il problema è che, come diceva la professoressa Dorigoni, è che il sistema deve essere preparato per poter rispondere a un eventuale abbassamento improvviso di questa produzione, per la ragione che sia, perché scompare il sole, perché smette di esserci vento, per tutta una serie di ragioni che non sono appunto programmabili, e per questo l'integrazione con altri sistemi di produzione di energia deve essere ottimizzata, e che altri sistemi di energia che permettano questo tipo di flessibilità. Però il sistema dovrebbe essere preparato per questo. Il punto su cui si concentrano le critiche di quelli che dicono forse il sistema non era sufficientemente preparato è: bisognerebbe migliorare la disponibilità tecnologica delle batterie che consentano di mettere da parte l'energia in eccesso prodotta dalle energie rinnovabili e che siano in grado di iniettarla in tempo reale nel caso di una necessità. E anche questo è un altro tema di dibattito su cui immagino che la professoressa Dorigoni abbia più informazioni di me: la questione del collegamento con il resto del sistema europeo. La Spagna, la penisola iberica, è un'isola energetica, perché il collegamento con il resto dei sistemi europei è meno forte rispetto ad altri paesi. Credo che l'Unione Europea indica un 15% come limite che dovrebbe essere implementato per essere ottimo. La Spagna arriverà al 5% con la Francia nel 2030 grazie a dei lavori che si stanno portando avanti proprio in questi anni, però è ancora bassa questa connessione con la Francia, perché la Francia si oppone per ragioni politiche, economiche, eccetera. Per cui questi due elementi, le batterie e una migliore connessione con il sistema europeo, in teoria dovrebbero rafforzare la flessibilità, l'inerzia del sistema elettrico, che forse oggi non è sufficiente, forse è una delle cause di questo blackout.
Professoressa Dorigoni, in qualche modo Luca Tancredi Barone le ha già lanciato la palla, ma io volevo aggiungere ancora anche un'altra domanda, perché lei prima appunto diceva che i sistemi di rete erano abituati ad avere a che fare con appunto fonti programmabili, no? Invece noi adesso abbiamo bisogno di un sistema che sia in grado di produrre l'energia, quando si parla anche di rinnovabili, dove, quando è necessario, eccetera. Ma quindi cosa dovremmo fare anche, investire di più in nuove infrastrutture?
Esattamente, allora bisogna mettersi in testa che c'è l'energia e che c'è la flessibilità, A me piace dire che sono due mercati diversi, il mercato dell'energia e il mercato della flessibilità, e quest'ultimo è destinato ad allargare il suo scope, a diventare più importante proprio all'aumentare del peso delle fonti rinnovabili non programmabili sul mix di generazione. Allora, come diceva il giornalista, al momento del blackout spagnolo pare che la copertura fosse affidata per oltre il 75% al solare, che ha subito improvvisamente un calo di potenza. Ora lì si è verificata probabilmente una tempesta perfetta, cioè una concomitanza di cause, no? C'era anche la riduzione dell'interconnessione con la Francia per cause da appurare, si parla di prove tecniche di rete elettrica. C'era l'assenza di accumuli, ma questo è un dato comune insomma a tutta Europa, e quindi è possibile che si sia determinata anche prima del deficit un overgeneration che ha portato alla sovrafrequenza e quindi al distacco. Ma quello che è importante e che lei stava sottolineando è che bisogna investire in reti, in accumuli, in sistemi di assorbimento delle deviazioni di frequenza che consentano di mantenere la resilienza, la stabilità della rete. Chiaramente questo comporta degli investimenti aggiuntivi. Per esempio l'International Energy Agency stima che per ogni euro che viene investito in capacità di generazione a fonti rinnovabili, quindi impianti eolici, solari e quant'altro, sia necessario spendere tra 1 e 2 euro in rete, accumuli e sistemi di flessibilità. Quindi c'è anche poi la questione, a questo proposito, del costo della transizione e di chi lo sopporta, e qui naturalmente si apre un altro tema.
Luca Tancredi Barone, in questo dibattito che si è scatenato in Spagna dopo il blackout c'è sicuramente anche la difesa dell'energia nucleare. Ecco, in Spagna in che modo è presente, e nel caso di un aumento di centrali, insomma, sarebbero accettati dalla popolazione?
Allora, in questo momento la Spagna ha 7 centrali nucleari, peraltro forse è anche interessante, appunto parlando della tempesta di concause, che di solito, come anche nei grandi incidenti diciamo di alta complessità come gli incidenti aerei, e anche in questo caso ci sono sempre molte concause, non c'è mai un'unica causa, insomma, perché i sistemi sono sempre un po' resilienti. Ecco, una delle concause che è stata indicata era il fatto che le centrali nucleari, adesso non ricordo più, ma insomma la maggior parte delle centrali nucleari erano scollegate in realtà dal sistema in quel momento, mi sembra che ce ne fossero operative solo 3. Quindi detto questo, le centrali nucleari in Spagna sono molto vecchie, sono state tutte costruite durante l'epoca del franchismo, e se ne programma diciamo lo spegnimento nei prossimi pochi anni, e questo è uno dei temi che diciamo il governo aveva molto chiaro, insomma non c'era, finora non c'è stato nessun significativo dibattito sul fatto che questo non dovesse accadere, insomma questo phase out del nucleare era dato abbastanza per scontato, e di fatto non c'era stato neanche un grande dibattito su questo tema. Adesso naturalmente questo blackout ha riportato in auge il dibattito, e si leggono, si cominciano a leggere insomma dei dibattiti su questo tema. C'è qualcuno che dice che il nucleare sarebbe insomma la soluzione per questo tipo di problemi. Innanzitutto bisognerebbe capire qual è stato esattamente il problema per prima di poter dire che sia la soluzione, e secondo, comunque il governo per bocca di Sanchez ha già escluso che questo sarebbe una soluzione, anzi Sanchez si è anche lanciato a dire che la presenza del nucleare in realtà è stato più problematico che d'aiuto in questa circostanza, perché lui ha detto che è stato necessario iniettare dell'energia per proteggere il nucleo delle centrali diciamo operative, per evitare insomma, in questi casi bisogna comunque stabilizzare, quindi assorbe energia anche diciamo in questo tipo di circostanza. Adesso, senza entrare nel tecnico, perché tra l'altro io non sono un esperto del tema, certamente diciamo i dati di fatto sono che il nucleare oggi in Spagna apporta circa tra il 10 e il 20% dell'energia, e il vantaggio del nucleare rispetto ad altre forme di produzione di energia è la sua appunto stabilità. Non è un sistema, diciamo, flessibile come possono essere la cogenerazione o altri tipi di produzione energetica, però è molto stabile, è molto, diciamo, la sua inerzia è molto elevata. Detto questo, appunto, ha una percentuale significativa di produzione dell'energia, però non maggioritaria, certamente non è come in Francia in cui è il 70%, ecco, pertanto per capire.
Ecco, Susanna Dorigoni, quale dovrebbe essere il ruolo e la presenza dell'energia nucleare in futuro nelle nostre società? Sappiamo che tra l'altro si sta diffondendo nuovamente, pensiamo ad esempio ai colossi dell'high tech che stanno investendo in piccole centrali nucleari per produrre l'energia necessaria per i vari progetti con l'intelligenza artificiale.
Allora, premettendo che io non sono un ingegnere nucleare, non sono un'esperta, però a proposito di nucleare, a proposito di difesa del nucleare, e io suggerirei, cioè mi parrebbe duopo, verificare ad esempio in Spagna, dove si sta parlando, si stava parlando prima del blackout, del phase out del nucleare, l'adeguatezza della rete allo sviluppo della generazione distribuita da fonti rinnovabili prima di chiudere, il termine improprio, le centrali nucleari. Questo perché io credo che l'importante sia avere un mix di generazione equilibrato. Che cosa voglio dire? Che ciò che è accaduto non deve peraltro determinare un ostracismo verso la transizione energetica e quindi verso le rinnovabili, perché ora il tema è anche quello secondo cui l'accaduto in Spagna potrebbe essere come dire strumentalizzato tra virgolette per andare contro le fonti rinnovabili, ma certo dobbiamo considerare la necessità di una transizione graduale e strutturata che non coinvolga soltanto il segmento della generazione ma tutto il sistema. Questo perché, parliamoci chiaro, al di là del fatto che la generazione a fonti rinnovabili consente un abbattimento delle emissioni di CO2 equivalente, anche se comunque dovremmo aprire una parentesi perché ci sono dei caveat, nel senso che se le emissioni vengono a kilowattora vengono misurate con approccio life cycle assessment, quindi non considerando solo la fase della generazione ma tutta la filiera dell'offerta, non è detto che un impianto solare emetta molto meno di un ciclo combinato a gas che risponde alle best available technologies, ma il fatto di avere un sistema energetico basato sulle rinnovabili costituisce indubbiamente un elemento strategico per l'indipendenza energetica dei paesi importatori di energia come quelli che compongono l'Unione Europea. E questo elemento strategico è naturalmente oggi enfatizzato dall'attuale contesto geopolitico internazionale, su cui credo non ci sia bisogno di fare delle considerazioni. Ecco, in quest'ottica anche il nucleare assicura una stabilità e quindi la sicurezza di approvvigionamento.
Ecco, Susanna Dorigoni, siamo proprio in chiusura, ma un'ultima domanda volevo ancora fare. Lei parlava di mix di generazione energetica equilibrato e di una transizione energetica graduale ma strutturata. Parlavamo prima di infrastrutture. C'è un paese europeo, diciamo, virtuoso in questo senso, che già in qualche modo soddisfa alcuni di questi requisiti o che comunque è già sulla buona strada, oppure no?
Guardi, i paesi europei, pur avendo tutti degli obiettivi, diciamo così, comuni, che poi sono quelli che vengono fissati dall'Unione, hanno dei mix di generazione molto differenti, anche per ragioni, diciamo così, storiche. E mi sento di dire che il mix di generazione perfetto non esiste, cioè risente molto delle specificità del sistema elettrico nazionale, incluse appunto le caratteristiche della rete di trasmissione.
Benissimo, noi dobbiamo chiudere, ma ringraziamo i nostri ospiti per essere stati con noi.
Grazie Susanna Dorigoni, docente di economia dell'energia e dell'ambiente all'Università Bocconi e Bicocca di Milano. Grazie, un piacere averla con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E grazie a Luca Tancredi Barone, giornalista scientifico di base a Barcellona che collabora con Rai Radio 3 e Il Manifesto. Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Grazie, è un piacere essere con voi.
E grazie a Cristina Artoni come sempre per essere stata qui con me al dibattito. Sono le 13 in punto, Alphaville finisce qui, c'è l'appuntamento con il radiogiornale. Grazie per essere stati con noi quest'oggi e naturalmente Alphaville ritorna proprio settimana prossima alle 11 lunedì e proprio con Cristina Artoni al microfono. Un buon proseguimento di giornata e uno splendido fine settimana.